Ci siamo? Siamo tutti qua? Allora, vediamo. Aug, Riccardo, Aug non si scrive così. Se ti becca, Giorgio si arrabbia. Buongiorno, Angelo, forza, forza, Andrea, Mascheroni. Buongiorno, Nicola, non si può più di queste regole folli. Nocco per fuoco 22, aperture fasulle, sono d'accordo con te. Buongiorno, Paola. Ciao, Giovanni, andiamo avanti. Stasera Chelsea Real, dice Angelo Melis. E quindi si vedrà sta partita. Andrea, buongiorno, mazza che foto che c'hai. Andiamo su Facebook, buongiorno Francesco e tutti quanti i nostri amici. Bene, diciamo aspettiamo qualcun altro, sì, aspettiamo qualcun altro perché Aug, questo è un Aug scritto, mi prendo un po' di caffè. Carico a pallettoni, ve lo dico subito, carico a pallettoni, carico a pallettoni. Perché sono carico a pallettoni? Perché oggi, prima pagina internet del Corriere della Sera. Estremisti sdoganati. Cosa è successo in Spagna, a Madrid, nella capitale economica di Madrid, nella casa sdoganata dai popolari di Aznar, ha vinto Isabel Díaz Ayuso. E questa signora è una popolare e ha raddoppiato i voti dei popolari. Prima di spiegare il motivo per il quale io parto subito da questo, perché i giornali, in realtà, tranne un piccolo trafiletto su Corriere della Sera, non ne parlano. Questa è la notizia della giornata. Sindaci sceriffi italiani? Chi è? Scusate la volgarità, scusatemi, sì, lo so. Mi è venuta perché sono troppo carico. Sono troppo carico per questa donna, Isabel Díaz Ayuso, perché ha vinto, stravinto. Il Corriere della Sera vi dirà che sono stati sdoganati gli estremisti di Vox. Invece la realtà vera è che a Madrid, la capitale economica, grazie anche alle minchiate che fanno dall'altra parte, purtroppo, della Spagna, una delle poche città governate dalla destra, come Aldo Cazzullo, l'unico che scrive un pezzo decente oggi sui giornali raccontando la storia di Madrid, vince l'unico sindaco d'Europa, senza pensare a quei quattro cialtroni italiani che fanno gli sindaci sceriffi, presente da Forte di Marmi in giù, no? Quelli là che vanno a fare le multe a quelli che si abbassano la mascherina per darci un bacio, quelli fanno le multe quando ti abbassi sul pontile la mascherina e dai un bacio, poi dopo vanno a fare, no, D'Ambrosio, amichetto loro, quello che vogliono. Beh, insomma, l'Italia è fatta dagli sindaci sceriffi a Madrid, l'unico sindaco in Europa di una grande città che dice che il lockdown è una stupidaggine, che cerca semplicemente i distanziamenti, le mascherine, cioè cerca di fare semplicemente le cose di buon senso, stravince le elezioni. Io domani vorrei prendere un cazzo di volo, vorrei proprio andarmene a Madrid, come tanti amici sono andati. Vorrei andare a Madrid, capitale della libertà. Sto esagerando? No, non sto esagerando. Perché vedete, sapete che cosa succederà? Che tra poco, verosimilmente, verranno tolte le restrizioni e tutto finirà come succede in Italia, così, come se nulla fosse. La gente, i milanesi che faranno finta di non essere stati sfanculati da tutte quante le città che non li volevano, torneranno nelle loro cittadine. Verranno accolti dai borghi dei pescatori che tali rimarrebbero, forse sarebbe stato meglio se non ci fossero stati ricchi turisti ad andarle a far diventare più grandi, tornare tutto ritornerà come prima, se non che nel frattempo ci sono i morti di lavoro, i morti le imprese, i morti gli artigiani, i morti di turismo, i morti tassisti, i morti NCC, i morti wedding planner, i morti degli eventi, ma tutto sarà normale perché i sindaci pagati dai contribuenti avranno fatto gli sceriffi e avranno alimentato quel clima di terrore che a Madrid non è stato alimentato, e questa è stata rieletta la Isabel Ayuso con il doppio dei voti, il Partito Popolare e ovviamente il Corriere della Sera su cosa titola? Estremisti sdoganati. No, è stata sdoganata un racconto del Covid, di questa malattia e di questa pandemia fatto gridando contro il lockdown e gridando a favore della libertà. Io sono entusiasta che esiste una piccola isola in cui ci sono tanti John Galt, per chi voglia capire, capisca, e che si è ribellata alla dittatura del politicamente corretto e del sanitariamente corretto, e questi stravincono, godo come un riccio. Leggete tutto su Madrid, guardate i loro dati, li abbiamo. Questa è l'idea che mi sono fatto, che quindi oggi la cosa di Madrid viene, è l'unico sindaco anti-lockdown. Come dice Cazzullo, uno dei pochi casi in cui una città è governata alla destra, perché mentre il vento di destra, dice Cazzullo in questo articolo informato, gira per tutta l'Europa e negli stati nazionali, in realtà poi le amministrazioni comunali sono tutte guidate da sinistra. E devo dire che anche quei pochi sindaci italiani che avevano provato a fare un po' gli aperturisti, penso a Beppe Sala che è di sinistra, e poi dopo si è dovuto rimangiare tutto, perché nessuno ha resistito alla tentazione di togliere libertà. Certo, voglio dire, non sindaco sceriffo come tanti piccoli ducetti che girano per l'Italia. Nel frattempo il governo parla, titolo di Corriere di Repubblica, arriva il pass verde per arrivare in Italia. Allora io dico, Draghi è andato in Europa, il G20 sul turismo, a dire che arriverà questo pass verde, la solita roba, arriverà a metà maggio, se ci avete avuto un vaccino e siete stati malati e guariti e se avete fatto un tampone, insomma potete venire in Italia, grazie, possono venire in Italia. E secondo voi questa dichiarazione di intenti ci risolverà il problema del turismo? Cioè, io oggi voglio capire, noi facciamo venire in Italia da metà maggio delle persone a cui ancora non abbiamo raccontato se da metà maggio c'è una compagnia aerea italiana, che ancora non si riesce a capire, vabbè, ma chi se ne frega quello, se gli alberghi potranno aprire perché questi geni fanno il pass verde e non dicono immediatamente che aboliscono per esempio il coprifuoco, una cosa del tutto inutile. In Italia noi ci occupiamo del pass verde per far venire gli stranieri e non abbiamo il coprifuoco. Vi segnalo, e l'ha scritto benissimo Antonio De Filippi, che purtroppo le aperture, quando ci saranno, se non ci saranno gli stranieri, saranno aperture che ci diamo in faccia. Questi hanno creato dei danni economici di cui pagheremo le conseguenze nei prossimi mesi, se non anni. Se tu permetti a un cinema di aprire con gente che ancora si caga sotto, o comunque con 30-40 persone che possono andare in una sala, ragazzi, il cinema è morto. Se tu hai paura ancora e richiami ancora assembramenti, quelli che sono semplicemente socialità, non faremo più eventi, non faremo più convegni, non faremo più fiere. Io voglio dire, non ho parlato del Covid nelle ultime settimane, mi sto sforzando di non parlare di Covid. Oggi siamo riusciti a sputtanare, lo parla soltanto il quotidiano nazionale, l'AstraZeneca. Hanno vaccinato 21 milioni di inglesi senza praticamente effetti collaterali rilevanti, e noi abbiamo in Sicilia, in Italia, file di persone che non lo vogliono, che non se lo prendono. Ma grazie, se noi l'AstraZeneca l'abbiamo raccontato come se fosse valido sopra i 50, sotto i 50, sopra i 60, per gli alti, cioè si dovrebbe fare un DDL ZAN sul cazzo di AstraZeneca, perché l'AstraZeneca è discriminatorio, quelli sopra i 18, quelli sotto i 18, quelli sopra i 55, vabbè, insomma, avete capito come la penso io. Oggi sto carico a pallettoni, viva la Giuso, una sindaca che mi ha fatto ubriacare, quello sì, forse può far peggio se poi prendo la macchina, invece che farmi prendere il Covid. Grandissima, c'è il diritto alla birretta, chiaro? Esiste il diritto alla birretta, e se vi dicono che non c'è il diritto alla birretta, vi dicono che state vivendo in un film di Orwell, in un romanzo di Orwell, nell'Unione Sovietica. Il diritto alla birretta è il diritto alla libertà, e il diritto che hanno i ragazzini di fare la movida, che viene definita dai nostri giornali movida selvaggia, è un diritto primordiale di socialità, di divertimento, di godimento. Oggi si divertono nei navigli, un tempo si divertivano nelle giungle. Vabbè, viva Madrid. Nel frattempo andiamo sulle questioni noiose. Aspetta, saluti da Thomas, vediamo un po' di aiuti. Qua c'è qualcuno che ci saluta, sempre lì, grande, libertà, bravissima, Emanuela Manucci, pass verde will be the new vaccino, vaccinati e continua ad andare in giro con mascherina, non finirà mai, ma questi bisogna mandarli tutti a quel paese, io mi sono veramente rotto le balle. Andremo tutti a vedere, la Ghisleri ha detto che gli italiani sono tuttora molto spaventati della possibilità di contagiarsi e che vogliono che ci si vada piano con le aperture. Brava Luisa, questo è il dramma, gli abbiamo creato un tale paura gli italiani che se la fanno sotto. Il vaccino sì, ma io mi sentivo meglio prima, boh, sono pieno di dolori, prima stavo bene, cavolo Stefano, no, brutta storia questa. Io seguo e rispetto la legge, quindi esco a qualsiasi ora, vado dove voglio, e bravo Giovanni, bravissimo, io rispetto la legge e vado dove cavolo mi pare, perché è la legge fondamentale di questo paese, la Costituzione, che ti permette di uscire quando cavolo vuoi. Stefano, ciao. Nel frattempo dovete sapere che c'è il gran casino sulla giustizia, che è veramente una cosa straordinaria. Quello che succede, ve lo riassumo, ne parlano tutti quanti i giornali, succede che un PM di Milano, che si chiama Storari, sta indagando e fa una serie di verbali su questo avvocato, secondo me, millantatore, che si chiama Amara. Ne dice di tutti i colori, scusatemi la allergia, tutte le mattine, ne dice di tutti i colori nei confronti di questo Questo Storari ne dice di colori, tutti i colori rispetto a 1000 persone, questo avvocato Amara, va bene? Storari, siccome non gli danno seguito il suo capo Greco e la sua giudice vicina ad latere che si chiama Laura Pedio, siccome non gli dà, non se lo filano, va a Roma, al CSM, dal suo amichetto Davigo, e gli dà i verbali. Non è che si lamenta, ah sai, mi stanno insediando, gli dà i verbali, una cosa del tutto illegale. Io mi chiedo e vi chiedo a voi, ma voi vi rendete conto che Davigo si prende i verbali senza che siano, che sono usciti con un file Word dal PC di questo PM, che è un segreto d'ufficio? Perché è un segreto, non solo perché Davigo viene a sapere cose non solo sui magistrati, lui era CSM, ma su altre persone, l'avvocato Severino, su tante persone che non c'entrano nulla con la magistratura. Questo viene a sapere di un verbale segreto che riguardano anche non magistrati. Davigo, e se ne fotte, non comunica questa roba al CSM, ma va un po' a gire. Ma che sta succedendo a Milano? Ma voi pensate che questi hanno gestito Mani Pulite così? Davigo era considerato il dottor Sottile, questo ha gestito Mani Pulite così, e oggi l'unica notizia che abbiamo è che verrà indagato Storari per rivelazione di segreto ufficio. Ma il mito Davigo, l'uomo a cui abbiamo affidato, se lo chiedono tra l'altro Sallusti e tanti altri, cosa verrà fatto? Per ora viene indagato come testimone. Cerasa dice: i criteri che i magistrati usano per condannare gli indagati sono del tutto spropositati rispetto ai criteri che usano per giudicare se stessi. Non si poteva dire meglio rispetto a Claudio Cerasa su questa vicenda. Bonini invece se la prende. Con chi se la prende Bonini? Se la prende con la destra. E sapete perché? Non con i magistrati, amici suoi, ma con la destra, perché chiede l'intervento del Quirinale. Tira per la giacchetta il Quirinale, cosa che peraltro fa Amadori oggi sulla Verità, non so se è di destra, ma certamente un giornalista giudiziario, e dice: solo al Quirinale tutto tace. Beh, c'è però un precedente, che il Quirinale 2 anni fa, per l'hotel Champagne in cui fu beccato e iniziò il caso Palamara, beh, al Salditino disse che questo CSM non funzionava, e si dimisero 3 membri del CSM, guarda caso della corrente di destra. Ora tutto sto casino con Davigo che fa tutto sto casino, non c'è il Quirinale, non fa battute. Di Madrid che ne ho parlato, è la storia più bella del mondo. Di Report che ha messo, come al solito, è un suo classico, sotto bersaglio Berlusconi e Renzi, che pari sono, il prossimo sarà Salvini. Travaglio lo difende, dice, cos'è che dice? Ci dovrebbe essere una nota del Presidente della Repubblica che non vuol vedere, dopo Report, più il Cavaliere Renzi ad ogni, nelle sue riunioni, e Draghi li dovrebbe cacciare dal governo. Non si riesce a capire per quale motivo, perché tutto il casino è che Renzi ha, questo lo racconta Sansonetti, ha incontrato uno dei servizi segreti che lui voleva nominare direttore dei servizi segreti. Renzi è un politico, questo è uno che esplicitamente Renzi voleva capo dei servizi segreti, e si incontrano casualmente, c'è una persona che li filma. Non è uno dei servizi segreti, dice Sansonetti, avvertito della fazione avversa che stava lì a quell'autogrill proprio a quell'ora, e che capisce che Mancini è un losco figuro, perché poi Mancini chi lo riconosce? Un uomo dei servizi segreti nessuno lo conosce, eppure c'è una persona lì all'autogrill che improvvisamente manda queste cose al Report, e il Report si scandalizza che questo uomo dei servizi segreti si vede con Renzi. Devo dire la verità, che Ferrara, dopo le prime 40 righe incomprensibili del suo pezzo, dice che sostanzialmente difende Renzi, anche Ferrara, dicendo che sono degli inquisitori che a lui non piacciono. Sul DDL Zan, beh, insomma, qui c'è ancora la battaglia sul DDL Zan, e Belpietro in realtà porta il discorso in prima pagina sul suo giornale, dicendo per esempio che l'altro giorno si era permesso di dire che lui è contro l'utero in affitto, e che col DDL Zan questa cosa non si potrebbe più dire. E nel frattempo però in questa trasmissione televisiva della Palombelli, la Melandri e Marattin, Italia Viva e PD, sostanzialmente gli dicono: non è vero, il DDL Zan non ti impedisce di dire una cosa di questo tipo. Ma il capo dell'associazione delle lesbiche, il presidente dell'asso lesbica, dice che dire che l'utero in affitto è un orribile, come dice Belpietro, è contro la legge di DDL Zan, cioè DDL Zan punirebbe cose di questo tipo. Quindi Belpietro dice, coglie l'aspetto fondamentale di questo DDL Zan, che l'articolo 4, la libertà d'opinione, sia molto chiaro. Io sono contrarissimo all'idea che si possa discriminare chiunque per qualsiasi tipo di inclinazione sessuale. A me non me ne fotte nulla. Questo lo dico perché deve essere chiara questa cosa. Non si deve confondere la libertà di ognuno di noi di fare quello che cavolo ci pare, ovviamente senza andare ad arrecare danno a terzi, ma non è questo il caso. Cioè, due consenzienti, biondi, bianchi, rossi, viola, maschi, un maschio, non un maschio, uno che si taglia l'orecchio, non me ne frega assolutamente nulla. In un paese normale tutti possono fare, senza arrecare danni all'altro, quello che cavolo vogliono. E questo, e chi è contro questa roba qui è semplicemente uno sciocco, perché non capisce che la libertà nostra, che io vorrei tutelare, non ha un confine. Cioè, non esiste un rapporto morale o etico nei confronti della libertà, no? Io posso fare esattamente quello che voglio del mio corpo. Guardate che le dico in tutti i modi. Detto questo, che la libertà nostra è anche quella di avere la maggiore libertà d'opinione. E non posso pensare che uno possa essere contrario all'utero affitto, alle coppie gay, alle coppie etero. Potete dire quello che vi pare. E che una legge sanzioni e categorizzi questa roba e soprattutto metta il magistrato nelle nostre lenzuole, a me mi fa orrore. Orrore! Un magistrato non entra nelle nostre lenzuola, perché la violenza di un magistrato nei confronti dei singoli e delle libertà di tutti noi rischia di essere enorme, non perché il magistrato è violento, ma perché lui ha attribuito da noi liberali il monopolio della violenza. Ci possono arrestare, ci possono sanzionare, noi dobbiamo stare zitti. Quindi quello che voglio dire, distinguiamo tra i casi di violenza verbale, minaccia, fisica nei confronti di chi ha atteggiamenti sessuali, politici e religiosi diversi rispetto alla maggioranza, e questi devono essere tutelati, ma lo sono già tutelati, rispetto al sanzionare e raccontare quello che è giusto. Questo è quello che penso, ve lo dico subito, e in realtà è molto divertente Italia Oggi, che racconta come l'illustrazione nelle scuole, dice Italia Oggi, della abominevole pratica dell'utero in affitto sarebbe prevista da questo DDL Zan. Io non so se questo sia vero, perché non so se è esattamente questo quello che prevede il DDL Zan nella giornata del contro l'omofobia nelle scuole. Detto questo, voglio capire, voglio dire, in questo panorama sono dell'idea che questa legge è talmente diciamo aperta all'interpretazione che rischia di essere davvero liberticida. Sblocco degli sfratti, i giornali di centrodestra dicono, e anche il mio amico Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confederizia, strillano contro il fatto che non sia stata fatta beffa, niente esecuzione, anche i morosi precedenti al periodo Covid continuano a rimanere nelle loro case. Però io, leggendo Iacometti oggi, mi rendo conto che questo non è vero, perché dal 30 giugno, sono totalmente contrario, da oggi dovrebbe essere permesso l'esecutività dello sfratto in quelle case che sono state occupate, se non altro, e sono state definite appunto sfrattabili prima del Covid. Cioè, se uno prima del Covid era moroso ed è stato sfrattato, non riesco a capire perché non sia stato cacciato di casa. Cioè, ragazzi, la proprietà privata è sacra per quanto mi riguarda, quindi in realtà quella roba lì, uno sblocco ce l'ha avuto, perché il blocco degli sfratti è comunque una violazione della proprietà privata. Chiaro, violazione della proprietà privata, ed è una cosa assurda. Nel frattempo, straordinario, a proposito di grandi questioni culturali, è vietato il bacio tra Biancaneve e il principe, perché il principe azzurro è iniziato a limonare o a pomiciare, dipende dal posto in cui vi trovate, Biancaneve senza il consenso di Biancaneve. Giuro che non è una balla, è una di quelle cose di cui si parla, è l'ultima follia americana, ne parlano oggi Gramellini e il Quotidiano Nazionale, ma noi siamo completamente impazziti. Voi, vi è chiaro che siamo completamente impazziti, cioè è legittimo dire questa cosa, io sono proprio in questo tema. Però noi, avete capito qual è l'indirizzo dove stiamo arrivando? Cioè, se noi, c'è qualcuno che si sveglia la mattina e dice dovremmo vietare il racconto di Biancaneve perché è stato baciata dal principe senza il bacio, e dobbiamo mettere e fare una battaglia su questa roba qua, io sono dell'idea che lo possono dire, molti possono assolutamente affermarle queste cose, ma il problema è che queste cose adesso diventano mainstream. Io la trovo una cosa da matti. Nel frattempo chiudo questa rassegna stampa con le cose serie, perché l'unica cosa seria, vedete, è la tragedia di questa ragazza. Mi ha veramente colpito. In Italia ci sono 3 incidenti sul lavoro al giorno, 3 morti al giorno, cioè circa 1 migliaio di morti all'anno, ed è una statistica mostruosa, perché vedete, la morte in macchina, è vero che molti di questi sono anche in macchina per andare sul lavoro, cioè ogni morte ovviamente è drammatica, ma quando tu vedi quella ragazza bellissima con una bambina piccola, single, che faceva l'operaia e che muore, come dice qualcuno oggi, come in una filanda dell'Ottocento, ti si stringe il cuore, perché è una roba che non ci puoi credere che ci sia gente che muoia lavorando, nel senso ogni giorno purtroppo, oltre che dal Covid, ci sono 1700 morti, ma lavorando, e soprattutto la cosa che stupisce e che rende drammatica è la morte, facendo una roba che è quello che lei pensavo facesse per sostenere questa piccola bambina, cioè nulla di peggio di quello, nulla mi colpisce più di quello, e quindi alla fine un po' penso, ragazzi, però di che stiamo parlando? Quando io vedo che il 1° maggio i sindacati lo utilizzano, è un po' ci sta sta roba, non mi fate fare una polemica, diciamo, troppo politica, ma ragazzi, il giorno dopo tutti i dialoghi, anche noi di Quarta Repubblica abbiamo parlato di Fedez e del DDL Zan e dell'omofobia, della transfobia, non so neanche come si dice, beh insomma noi qua stiamo ancora a dedicare il 1° maggio a sta roba qui, non rendendoci conto che altro che violenza sulle minoranze, 3 morti al giorno sul lavoro. Detto questo, non sono uno di quelli che dice necessariamente mo chiudiamo il lavoro, cioè non è che io direi lockdown del lavoro, come abbiamo detto, lockdown delle città perché ci sono i morti sul lavoro, però obiettivamente è uno di quei temi in cui converrebbe interrogarsi. Vabbè, insomma, non vi vorrei apparire troppo comunista in fine di giornata, è terribile morire così, Susanna, è una cosa pazzesca. Luana, un angelo, comunque tale appariva, l'utero in affitto renderebbe bimbi da adulti persone infelici, dice Flora, mi ha colpito tanto la ragazza morta sul posto di lavoro, anche a me, devo dirti la verità. Mauro Musso, più controlli seri sul lavoro. Mauro, non lo so se c'è bisogno di più controlli, perché qua di controlli sul lavoro sulla carta ce ne sono anche troppi. Il bacio del principe azzurro con Biancaneve non necessita di consenso perché è una tecnica di rianimazione. Beh, non è male, Andrea, non ci avevo pensato. Nick, che fine ha fatto? Ah, è vero, Villarosa, non lo so che fine ha fatto. Ciao Nicola, voglio vivere libero da 18enne. Angelo, Centonze, hai perfettamente ragione, hai conquistati la tua libertà, perché qua purtroppo non è nulla assicurato. A Montebelluna un giovane ragazzo morto sul lavoro, oggi funerali. Anna, 18 anni. Principe Azzurro, bieco stupratore, pure bianco, merita l'ergastolo, però solo la morte da Covid ha diritto di cittadinanza ormai. Buongiorno Giuseppe, ciao Francesca e ciao a tutti quanti voi. Ciao.